nostra prima lunga pagina tutta dedicata al laboratorio Albania.
Diminuiscono gli sbarchi e, cosa più importante, diminuiscono anche i morti e i dispersi in mare. Anche su questo punto la tendenza decrescente si sta consolidando e questo ci rende particolarmente orgogliosi, perché è la dimostrazione di quello che abbiamo sempre sostenuto, ovvero che l'unico modo per impedire altre tragedie in mare è fermare le partenze e combattere i trafficanti senza scrupoli.
Caso Albania potrebbe diventare a tutti gli effetti un caso di scuola, ma anche un caso replicabile, almeno se ascoltiamo le parole di Ursula von der Leyen, che ha omaggiato l'esperimento da parte italiana. Ricorderete, esperimento che arriva in porto, il caso di dire, visto che la nave militare Libra sta per approdare nelle prossime ore con 16 migranti, dopo che un altro paese, in vero non appartenente all'Unione Europea, ma è sempre Europa, il Regno Unito, aveva provato più o meno la stessa cosa con il Ruanda, poi varie corti britanniche avevano bloccato sostanzialmente quel progetto, poi c'è stato il cambio di governo, come sapete. Insomma, sembra il progetto italiano quello più percorribile e più fattibile. Vi dico subito però che vi sono alcune vulnerabilità proprio dal punto di vista normativo, perché per esempio alcuni pronunciamenti della Corte di Giustizia Europea puntano il dito su alcune presunte illegalità. Poi c'è la vulnerabilità, per così dire, economica, perché il progetto è particolarmente costoso e anche a regime probabilmente non darebbe il sollievo sulle coste italiane sperato dallo stesso governo. Alcune stime, Matteo Villa, ospite Effetto Giorno, Matteo Villa, Data Lab di ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, sottolineava come, calcolando tutti i costi complessivi, stiamo parlando di centinaia di milioni per mettere su i due centri, andando a regime, ma calcolando anche i costi, 3 giorni di navigazione per le navi militari italiane per raggiungere la costa albanese, si arriva più o meno a un costo medio, calcolando una permanenza di 4 settimane, di ogni migrante in territorio albanese, di circa 300, se non addirittura 600 euro al giorno, e capite che è un costo particolarmente oneroso. Primi 16 migranti, vi dicevo, sono tutti di nazionalità almeno dichiarata e presunta Bangladesh ed egiziani. Questi due paesi rientrano nella lista dei paesi sicuri, e qua va dall'altra vulnerabilità normativa, dichiarati sicuri appunto dall'Italia. C'è molta speculazione da parte di giuristi, anche di alcune corti, che dicono: attenzione, forse l'Egitto non si può dichiarare paese sicuro, ma tant'è, il dibattito è tutto aperto. Ma come viene preso in Albania? Quanto sta entrando nella politica albanese questo caso, questo laboratorio per l'immigrazione? Erion Giatolli, redattore, analista e ricercatore all'Osservatorio Balcani e Caucaso e Transeuropa, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, bentrovati.
Allora, grazie intanto per essere con noi e per darci soprattutto il punto di vista dell'opinione pubblica, del dibattito sui media in Albania. Quanto è tema di dibattito l'apertura dei due centri, Erion?
Forse la politica estera in generale è spesso dibattito di materia di dibattito politico, meno forse quello sull'apertura dei centri per migranti. In realtà, anche perché questa non è la prima volta che il primo ministro albanese Edi Rama offre l'Albania, diciamo, come soluzione ai problemi di migrazione e accoglienza ai partner internazionali. Ricordiamo che in quella stessa area di cui parliamo oggi, cioè nella zona di Shëngjin, già da diversi anni l'Albania ospita circa 4.000 cittadini afghani che si trovano in strutture alberghiere appunto proprio sulla spiaggia. In altri anni precedenti l'Albania ha deciso di ospitare anche cittadini iraniani, oppositori del governo, ma sì, sostenuti dagli Stati Uniti, quella volta in un villaggio allestito a pochi chilometri da Tirana. Quindi diciamo che le pratiche sono ogni volta diverse, sì, ma l'intenzione spesso è molto simile, cioè probabilmente quella dell'Albania di presentarsi come un partner affidabile, come un interlocutore serio per l'Unione Europea e in generale per la comunità internazionale.
Anche perché, perdona, ti interrompo, sì. Erion Giatolli, osservatore Balcane Caucaso, proprio in queste ore si stanno aprendo i negoziati, le procedure per accelerare in qualche modo l'adesione dell'Albania all'Unione Europea, e poi nella seconda parte in nessun luogo proveremo a illuminare anche alcune apparenti contraddizioni, ve l'anticipo e la dico in maniera un po' brutale. Sostanzialmente l'Europa esternalizza al di fuori dell'Unione Europea il diritto d'asilo dei migranti, ma se una volta che l'Albania entra, se li ritrova dentro l'Europa, siamo a punto a capo. Ma ci arriviamo tra pochissimo. Politica albanese, dicevamo, Erion Giatolli, la settimana scorsa manifestazioni anche piuttosto violente, scontri con l'opposizione, un po' di strali tirati verso il governo Edi Rama. A che punto siamo con la temperatura politica in Albania?
Diciamo che in Albania ci sono sempre state delle ondate di protesta contro il governo di Edi Rama. Generalmente sono manifestazioni guidate e convocate dai partiti di opposizione. Questo deve essere chiaro, quelle piazze sono invocate da partiti politici con partecipazione, certo, e con livelli di intensità ogni volta diversi. L'opposizione ha avviato da tempo un'azione che loro chiamano di disobbedienza civile contro il governo, e al di là delle diverse iniziative politiche, diciamo uno il punto principale su cui si concentrano e sono la corruzione e i guai giudiziari del governo, perché in Albania il governo del Partito Socialista è al potere dal 2013, quindi al terzo mandato. Ci sono stati negli anni inchieste, una serie infinita di rimpasti governativi, ci sono state dimissioni importanti, imbarazzanti da parte di esponenti di alto livello del governo, parliamo di ministri finiti sotto accusa, condannati per corruzione, sì. Parliamo di un vice premier, braccio destro dell'attuale primo ministro, che è al momento latitante per motivi di corruzione, occultamento di beni. Quindi è chiaro che questi casi sono quelli più eclatanti, ma la lista è lunga. Le manifestazioni, sì, esprimono un malcontento generale, economico e politico. Se non lo si vuole vedere nelle manifestazioni perché sono espressione di comunque di un partito politico che, sì, di fatto non ha fatto i conti con i suoi problemi di corruzione negli anni, ci sono dati evidenti che dimostrano questo malcontento. Uno di questi, e torniamo al tema di oggi, è proprio l'immigrazione, perché in questo caso è l'immigrazione degli albanesi verso l'estero, perché tutti i dati relativi all'Albania in realtà rivelano, tutte le cifre rivelano livelli preoccupanti di immigrazione. Stiamo parlando di una popolazione che è scesa di circa 400.000 abitanti negli ultimi anni, secondo l'ultimo censimento dell'anno scorso, e secondo i dati Eurostat, che riguardano soltanto l'Unione Europea, dal 2008 circa sotto 700.000 persone hanno lasciato l'Albania per l'Europa. Quindi l'Albania è un paese, su questo più o meno concordiamo tutti, che si sta svuotando,
sì.
Questo è uno dei problemi principali del paese, e in questo senso che l'Albania si proponga come soluzione al problema della migrazione appare, almeno in questo momento, quantomeno ironico, ecco.
La voce di Erion Giatolli, osservatore Balcani e Caucaso. Se puoi, in un minuto e mezzo, hai citato i tanti casi di corruzione, forse è il dossier più scottante per le procedure, i negoziati che si aprono quest'oggi per l'adesione all'Unione Europea, ma quali sono le altre vulnerabilità dell'Albania per entrare a far parte della famiglia europea?
Assolutamente sì, infatti sia il progresso dell'Unione Europea che gli altri rapporti, per esempio degli Stati Uniti, citano la corruzione come problema principale, e l'Albania è paese candidato dal 2014 e soltanto oggi, nella giornata di oggi, è riuscita ad avviare i negoziati con l'Unione Europea. Direi che a parte la corruzione, l'altro problema rimane la performance economica del paese. Secondo l'Unione Europea la performance economica del Paese è al di sotto del suo potenziale, e sicuramente non procede al ritmo richiesto o alla media europea. Quindi mi immagino che il governo albanese si troverà questi due problemi principali, che sono anche evidentemente quelli più difficili da affrontare. Tutto sommato, quella di oggi è un'ottima notizia, perché l'Albania in questo modo lascia purtroppo indietro la Macedonia del Nord, sì, nei negoziati, però potrebbe ritrovare il Montenegro già in una fase più avanzata e quindi procedere più velocemente verso l'adesione.
Grazie mille, Erion Giatolli, Osservatore Balcani e Caucaso e Transeuropa. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Grazie mille.
Grazie.
Giustamente Erion ricordava come recentemente si è scisso il dossier di adesione Macedonia del Nord e Albania. D'altra parte, sapete che l'Europa in qualche modo vuole accelerare sui Balcani, anche su input, se volete, del SMS di presidenza europea da parte di Viktor Orbán, che su questo ha puntato parecchio del suo impegno politico, ma è evidente che nei Balcani, area geografica con velocità molto diverse, appunto alcuni paesi marciano a velocità notevoli, altri a velocità appunto ridotte.